prima parte parlerà Enea su San Francesco, la seconda con un po' di testimonianza mia e anche di lui parlerò io. Questo incontro non è lezione, è un momento di vivere insieme, perché parliamo delle fonti, parliamo del nostro maestro, non è che è quindi un modo di raccontarci di vivere insieme questa realtà. E allora ci scuserete anche se qualche volta scusiamo una cosa e quindi ripetiamo, eccetera. Poi è un momento per scaricarci, perché parlare di lui significa sentirsi amato, non vuol dire non avvertire questo sentimento. E adesso iniziamo a parlare meglio.
Allora, quando Maria mi ha contattato per poter affrontare questo argomento, mi ha fatto una raccomandazione, ha detto, tu farai però, mi raccomando, un piccolo intervento. Però poi, quando mi ha dato il tema, trattare questo argomento in maniera molto, molto sintetica diventa una cosa rocambolesca. Io ho cercato di mettere in successione una serie di piccoli argomenti cercando di mantenere la dritta sul tema che dobbiamo trattare e cercherò nei limiti del consentito di essere quanto più sintetico è possibile. Una prima cosa che mi è venuta in mente mentre facevo le considerazioni e approfondivo il tema, ho pensato che noi spesso quando parliamo di San Francesco o ci rifacciamo direttamente a qualche fonte che teniamo a portata di mano e non abbiamo mai la possibilità di meditare un po' però il suo tempo, perché è importantissimo la condizione storica in cui Francesco si esprime e fa certe determinate scelte. Ovviamente io non è che adesso metto a fare una lezione di storia, ma dirò solo piccolissimi spunti per poter più o meno inquadrare e capire come e quando avviene questa vocazione di Francesco. Allora, la prima cosa che dobbiamo pensare è che le condizioni storiche di Francesco e della sua società avvengono in un momento in cui ci sono dei grossi mutamenti per quanto riguarda l'affermazione del mercantilismo. E guarda caso, proprio lui è figlio di un mercante. Il mercante di cui noi parliamo, però, rispetto al mercante di oggi c'è una differenza enorme, perché il mercante di allora era una persona che si muoveva molto sui territori, era molto informato sulle vicende sia economiche che politiche dei territori e disponevano rispetto ad una società prevalentemente terriera la liquidità del denaro. Quindi queste persone, questi mercanti, avevano anche il favore dei nobili e qualche volta addirittura anche dei re, perché avendo queste grandi disponibilità, queste grandi risorse, loro riuscivano ad avere un certo tipo di rapporto. Ovviamente, arricchendosi avendo questo tipo di potenza, come al solito lui non si accontenta mai, ecco come in questo clima Francesco pensa di riscattare la famiglia, che sono mercanti, di diventare cavaliere perché è l'unica maniera per potersi affiancare alla nobiltà. Quindi dobbiamo tenere conto di questo clima per capire bene questa vocazione di Francesco in quali condizioni storiche avviene. Poi bisogna fare un'altra considerazione. Francesco è il re delle feste, ne parlavamo l'altra volta, e in tutta Assisi era molto conosciuto, perché lui aveva la disponibilità e aveva anche un carattere molto simpatico, riusciva simpatico a tutti. E quindi il momento culminante di Francesco, in cui sta per diventare cavaliere, il destino ha voluto che in quel momento ci fosse la guerra tra Assisi e Perugia. Lui viene fatto prigioniero, si ammala gravemente e manca a farlo apposta. In genere avviene sempre così, anche negli uomini più semplici. Le conversioni avvengono nei momenti di grande crisi. E Francesco, proprio in quel momento di grande crisi, che cosa fa? Ha l'occasione di poter leggere i Vangeli, perché allora leggere le sacre scritture non era come noi pensiamo oggi, andiamo dalle Paoline, ci compriamo tutti i libri che vogliamo. Allora era quasi vietato la lettura delle sacre scritture. Lui riesce a leggerle in volgare, perché fra l'altro lui dice che è un idiota, nel senso che lui non è molto istruito. Per la verità lui era andato a scuola, sia a San Nicola che a San Giorgio, però non era certo un letterato. E quindi in quella circostanza lui si abbatte sul Vangelo di Giovanni, proprio con le beatitudini. Adesso non la voglio portare troppo per la lunga, ma tenete conto che Francesco è stato battezzato col nome Giovanni, tanto per incominciare. Guardate la storia come è particolare, come è strana. E veramente lui si presenta in un momento storico veramente come voce che grida nel deserto, perché la Chiesa medievale di quel periodo giaceva veramente in condizioni pietose, tanto è vero che poi, lo sappiamo tutti, abbiamo fatto pure l'incontro sul Cristo di San Damiano, questo Cristo parla a Francesco dicendo ripara la mia casa. E in quella circostanza Francesco che fa? Ripara tre chiese e manca a farlo apposta. Queste tre chiese poi vanno un po' ad preannunciare la nascita dei tre ordini. Quindi è tutto un programma che si sviluppa, ma Francesco dà solo una certa disponibilità. Francesco non è cosciente di quello che sta succedendo, tanto è vero che solo quando alcuni amici più stretti che non lo hanno abbandonato, perché molti amici lo abbandonarono quando lui fece quella scelta, Bernardone, Pietro di Bernardone il padre, che praticamente gli toglie la paternità, lui rimane veramente sotto questo punto di vista nudo, ma nudo del tutto. Questa povertà di Francesco, che poi viene proclamata come l'uomo che va alla ricerca della povertà, io a un certo punto ho detto, ma non ho capito, questo ha perso il padre, la paternità, ha perso tutti i beni di cui avrebbe avuto in eredità, si è addirittura spogliato persino degli indumenti che teneva addosso dandoli al padre partendo da zero. Ma quale povertà andava cercando sto Francesco? Allora che cosa ho fatto? Ho guardato un po' le fonti e ho scelto, guardate ce ne sono un sacco ovviamente, io quelli che per prima mi sono capitati sotto mano, e in effetti in questi piccoli capitoletti che ho scelto ho capito a che cosa effettivamente si riferiva questa povertà. Allora, tanto per incominciare, nel momento in cui Francesco fa certe scelte, lui le fa in un momento in cui ci sono molte correnti che sono contro le gerarchie della Chiesa. Tra queste correnti, tanto per rendere più facile il momento storico, ci sono anche quelle che sono addirittura eretiche. E mi riferisco ai Valtesi, ai Catari e ai Patarini. Adesso non sto a parlare delle correnti eretiche, perché sennò qua veramente non la finiamo più. Però voglio dire questo, queste correnti che contestavano le gerarchie della Chiesa e anche quella parte monastica che fino a quel momento storicamente aveva tenuto sul cristianesimo, perché poi con tutte le onde barbariche che c'erano state e con tutte le difficoltà che si sono verificate sul territorio, erano quelli che veramente avevano mantenuto sia la cultura sia il cristianesimo. Purtroppo pure l'ordine monastico si adagia. Tutto sommato questi monaci diventano pochi rispetto a come erano prima, però affiancano tutte le classi sociali più forti e più ricche, e quindi si belano di queste protezioni non considerando assolutamente la classe più povera e più disagiata. Quindi queste correnti eretiche hanno questo terreno a loro favore, nel senso che ci sono delle condizioni per le quali vengono in un certo senso giustificate queste loro posizioni. Qual è la rivoluzione vera che fa Francesco rispetto a queste correnti eretiche, sebbene alcuni punti di questi eretici coincidevano con alcune prediche che faceva lo stesso Francesco. La vera rivoluzione che fa Francesco è che mentre queste correnti eretiche si scagliano contro e talvolta lo fanno anche con molta violenza, Francesco instaura una rivoluzione nell'obbedienza, cioè sembra quasi una contraddizione. Lui si presenta dal Papa e dice: senti, io voglio seguire il Vangelo con questi miei amici in questa maniera, tu me lo concedi? A lui. È la forza del Vangelo che rende possibile una rivoluzione che è in atto ancora oggi. Perché? Perché Francesco intuisce che nel Vangelo, il Vangelo è Cristo. Lui va alla sequela di Cristo attraverso il Vangelo e pratica l'amore, sperimenta anche l'amore di Cristo attraverso il Vangelo. In parole molto povere, Francesco, anziché fare grossi discorsi, e ci sta quella famosa storia quando, trovandosi nel monastero, dice ai frati: oggi usciamo e andiamo a predicare. Quando si ritirano c'è qualcuno che dice: ma Francesco, noi non dovevamo predicare. Ma noi l'abbiamo fatto. Cioè, che significa? Significa che la preghiera di Francesco è azione. E questo sono tutti messaggi di cui noi non ci dobbiamo assolutamente dimenticare, perché noi, attenzione, noi siamo coinvolti. Siamo coinvolti perché esistono anche dei gesti simbolici che ci fanno ricordare quello che sto dicendo. Perché se una regina, mi riferisco alla nostra santa protettrice Elisabetta d'Ungheria, riceve il mantello da Francesco, guardate, quello è il testimone che viene dato al laicato, è il nostro testimone. Oggi è difficilissimo. È difficilissimo perché? Perché quando io leggo le fonti mi rendo conto che viviamo purtroppo, lo dico con molto dolore, un francescanesimo all'acqua di rosa, perché non approfondiamo, siamo molto superficiali, noi diamo tutto molto per scontato e partiamo sempre da sulla supponenza. Guardate, la cosa più odiosa e più brutta che abbiamo, mi ci metto pure io, è la supponenza. Se noi partiamo con l'idea che Giovanni non è capace, non può fare certe cose, oramai nel nostro animo è bollato, anche se poi ci salutiamo, ci abbracciamo, ci piaciamo, ma sono solo e soltanto fatti esteriori che non hanno niente a che vedere col nostro intimo. La cosa più triste è questa, non è tanto il fatto per Giovanni che io lo considero così, quando il fatto che io vivo di supponenza e non mi rendo conto dei miei limiti, questa è la cosa ancora più grave. Allora, per non portarla troppo alla lunga, io ho scelto, come vi dicevo, alcuni passi, anche per rendere breve, perché sennò qua non la finiamo più, che in pratica ci fanno capire esattamente, quando parliamo di stile, per stile che cosa intendiamo. Già la parola stile, sinceramente, con i tempi che corrono, già mi pare un fatto superficiale. Invece è profondissimo se noi lo andiamo a leggere nelle fonti francescane. Allora, come volle fino alla morte avere come guardiano uno dei suoi compagni e vivere soggetto. Guardate bene, un Francesco che crea un ordine, anzi crea tre ordini, alla fine, quando capisce che praticamente i compagni in generale non lo stanno a sentire, piange, prega, imprega con Gesù, e Gesù, sapete che gli risponde: ma tu che vuoi? Ma perché i frati sono i tuoi? Vedete come viene trattato, persino da Gesù Cristo. Allora lui dice: tu segui la tua strada. Questa lezione serve pure per noi, perché spesso noi purtroppo siamo o vittime o carnefici, perché c'è poco da fare e ci lamentiamo. Francesco, quando riceve le sue ferite, le sue offese, non le commenta mai, non le riferisce mai a nessuno, tanto di stile, incominciamo a partire da questo presupposto. Francesco non parla mai, non dice niente, non solo, azzera totalmente la sua personalità. Ecco la povertà di cui, a cui facevo riferimento. Noi quando parliamo di povertà pensiamo sempre ai soldi, pensiamo sempre a queste cose, alle cose materiali, diciamo. La sua povertà è tale che non è contento di essere sottomesso al generale, al superiore, se sta nel convento, ma addirittura per poter applicare con precisione l'obbedienza vuole un suo compagno a cui deve essere obbediente, cioè significa essere l'ultimo degli ultimi, perché se lui già sta in obbedienza verso il generale, gli chiede addirittura di essere in obbedienza con Pasquale. Vedete dove arriva Francesco? Quindi si azzera totalmente. Allora, io vorrei leggerlo questo passo qua, ma forse non è il caso, perché questo è veramente molto chiaro. Vediamo quest'altro. Come umilmente e sinceramente rispose ad un dottore, questa è bellissima questa cosa qua, dell'Ordine dei Predicatori, che lo interroga sul passo della scrittura. Questo predicatore, che teologicamente era molto preparato, si rifà ad un passo preciso, aspettate un attimo, che numero è? Il numero 2, eccolo qua, di Ezechiele, il cui passo che cosa dice? Dice che qualora tu ravvedi in alcune persone che peccano, se non ti impegni a spiegargli che loro peccano, un giorno Dio ti chiederà ragione del tuo silenzio. A me però, allora io ti richiamo, visto che ci siamo. Tornando a noi, allora, no, gli pone questo problema teologico e lo va a dire a Francesco. Francesco, prima risposta, dice, ma io sono troppo ignorante per darti questa risposta, io non saprei proprio che cosa dire, non me la devi chiedere a me, chiedila a chi è dotto, a chi è più preparato, perché mi chiedi questa cosa? E torna alla carica di nuovo, dice no, io da te lo voglio sapere anche a modo tuo, voglio sapere solo tu di questa cosa, che cosa ne pensi? A questo punto dice Francesco, io a modo mio penso questo, che se ci sono delle persone che sbagliano, non è tanto il richiamo dell'errore che loro commettono che li possano far cambiare, ma molto probabilmente loro veramente possono cambiare nel momento in cui chi gli sta vicino, con l'esempio e con l'odore della sua santità, mette in evidenza gli errori che commette. A questo punto, sentitemi bene, che cosa dice questo predicatore a Francesco? Dice, quella di Francesco è una scienza che vola come un'aquila, mentre la nostra sapienza striscia col ventre per terra. Ma io no, sapete perché non sto leggendo? Perché se riesco a trasmettervelo, se no faccio una capa così diventa una cosa pesante. Se poi non mi ricordo bene o non riesco a esprimere chiaramente il concetto, allora poi ve lo leggo. Finché va così, se è chiaro, andiamo avanti così. Allora, vediamo quest'altra cosa. Come punì se stesso, questo invece ve lo devo leggere, mangiando nella scodella di un lebbroso, perché gli aveva fatto vergogna. Sentitemi bene. Allora, 58, ecco qua. Ecco qua. Allora, di ritorno dalla chiesa della Porziungola, il Beato Francesco vi trovò frate Giacomo, il semplice,
in compagnia di un lebbroso devastato dalle ulceri. Era stato il beato Francesco ad affidare quel lebbroso a tutti gli altri e a lui, perché lui si sentiva come il medico di quei poveretti e volentieri toccava, ripuliva, curava le loro piaghe. A quei tempi i frati dimoravano nei lebbrosari. Pensate oggi, no? Quando, come fanno con i novizi? È ridicolo. Io una volta addirittura a Piazza San Domenico Maggiore colsi un gruppo di novizi che erano domenicani, che si stavano aspettando con altri giovani che non erano novizi, perché con una macchina, allora la 112 che era un po' sportiva, andavano a ballare. Ho detto tutto. Comunque, tornando a noi, a quei tempi i frati dimoravano nei lebbrosari. Disse dunque il beato Francesco a frate Giacomo, con tono quasi di rimprovero: non dovresti condurre così i fratelli cristiani, perché lui così li chiamava i lebbrosi, i fratelli cristiani, perché non è conveniente né per te né per loro. Voleva sì che li servisse, ma non che conducesse fuori dal lebbrosario quelli che erano coperti di piaghe, poiché la gente ne aveva troppo orrore. Ma frate Giacomo era così semplice che li accompagnava dall'ospedale fino alla chiesa della Porziungola, come aveva fatto con dei frati. Il beato Francesco poi soleva chiamare i lebbrosi fratelli appunto cristiani. Ma subito il beato Francesco si sentì nelle parole che aveva proferito, pensando che il lebbroso era stato umiliato per il rimprovero rivolto al fratello Giacomo. E perciò, volendo dare soddisfazione a Dio e al lebbroso, confessò la sua colpa a frate Pietro di Cattarino, allora ministro generale, e aggiunse: voglio che tu approvi la mia penitenza che ho scelto di fare per questo mancamento e che non mi contraddici per nulla. Cioè, lui si sceglie non solo la penitenza, però poi precisa pure: mi raccomando, fammela fare. Allora, egli aveva tanta venerazione e timore che non osava contraddire Francesco, sebbene spesso ne restasse afflitto. Allora il beato Francesco disse: questa sia la mia penitenza, che io mangi con il fratello cristiano nella stessa scodella. E sedette a mensa con il lebbroso e gli altri fratelli, e tra il beato Francesco e il lebbroso fu posta un'unica scodella. Era quell'infermo tutto piaghe, faceva ribrezzo, specie per le dita contratte e sanguinolente, con le quali tirava sui bocconi dalla scodella, e quando vi immergeva le mani ne colava sangue e pus. Vedendo questa scena, frate Pietro e gli altri ne furono profondamente contristati, ma non osavano dir nulla, per timore e riverenza verso il Padre Santo. Chi ha scritto questo episodio lo ha visto e ne rende testimonianza. Allora, non ci sono parole. Ecco perché io ho preferito leggerveli direttamente, questi passi. Qua è una testimonianza vera. Cioè, vedete con quale scrupolo. Cioè, Francesco verso se stesso è di una severità assurda. Si sevizia. Allora, questa pure è un altro passo molto interessante, nel senso che Francesco all'epoca, per la medicina che esisteva, i medici avevano stabilito che l'olio d'oliva gli facesse male per le malattie che teneva, quindi per poter condire questi suoi pasti usavano lo strutto o la sugna, insomma.
Però, poiché Francesco faceva la bellezza di quattro quaresime all'anno, ma voi pensateci bene, 4 per 4 fanno 16, sono 16 giorni, rispetto a 365 giorni dell'anno. Riflettete bene, è semplicemente pazzesco. No, e poi come mangiare? Tanto è vero, lui così poi si becca il tumore praticamente. Allo stomaco, non solo, teneva pure la milza che stava in guaiata. Comunque lui, dovendo fare questi pasti, stava in guaiata. Allora, non solo si trovava in quella condizione, ma non trovava momento per poter dire agli altri che lui, durante la quaresima, aveva mangiato con lo strutto, era venuto meno a quello che avrebbe dovuto fare, e cioè una cosa pazzesca. E non è finito. Il superiore, vedendolo che stava in condizioni molto precarie, poi fra l'altro Assisi, Perugia, insomma l'Umbria è molto fredda d'inverno, io ci ho fatto 5 mesi di servizio militare, lo so, dal mese di novembre fino a marzo, vi posso dire che è micidiale, che là con le stelle cade la neve, dici ma com'è possibile? Perché i monti da lontano, il vento ti porta, per non portarlo alla lunga, allora il superiore che fa? Dice guarda, io te lo chiedo per obbedienza, questa è una pelle di volpe, te la devi assolutamente mettere sulla pancia.
Sotto al paio.
Francesco che cosa dice? Vabbè, se devo eseguire insomma questa obbedienza, la faccio a un solo patto però. Una parte di questa pelle di volpe deve uscire fuori perché gli altri devono capire che io ho la pelle di volpe sotto. Cioè, per non far la parte di quello che soffre poverino e c'ha solo il staio nudo e crudo e compagnia bella. Guardate fin dove arriva Francesco. Vedete come nemmeno, non posso nemmeno dire che il nostro francescanesimo è all'acqua di rosa. Vi rendete conto? Ecco perché io vi pregai, ma usiamo le fonti francescane, che questo veramente è l'applicazione del Vangelo. Per noi che siamo francescani, io lo leggo tutti i giorni il Vangelo, però vi posso garantire una cosa, ci sono momenti che uno più lo sente, momenti in meno che l'abitudine, la routine, ma io quando leggo le fonti è tutta un'altra storia, perché mentre io lo leggo secondo Enea, vallo a leggere secondo Francesco, vai. Quindi l'invito è questo, e lo dico soprattutto, che poi vi devo ringraziare perché poi sta cosa in effetti il Consiglio l'ha accolta, è stata addirittura portata a livello regionale come programma ed è una cosa bellissima perché noi dobbiamo tornare alle origini, questo è il nostro problema. Attenzione però, origini per paradosso che sono il nostro futuro perché sono attualissime. Avere un Papa che per la storia, per la prima volta, si fa chiamare Francesco e fa dei segni che sono inequivocabili, questo ci deve veramente responsabilizzare e far riflettere, perché vi dico una cosa, guardate, sapete perché noi in fraternità ci dovremmo volere molto bene? A parte il fatto che già come cristiani, e mi rivolgo a Gianni che è diacono e può darci lezioni sotto questo punto di vista, da un punto di vista teologico, se noi andiamo a messa, durante la celebrazione, alla fine il sacerdote che dice? C'è l'invocazione affinché noi diventiamo una cosa sola. E là non parlano i francescani, cristiani, una cosa sola. Figuriamoci noi nella fraternità, dove Francesco ci invoca facendo riferimento al comportamento verso l'altro, noi non dobbiamo essere né fratello né padre, ma madre. Cioè, la madre è quella che perdona tutto. E guardate come siamo caini tra noi, se ci pensiamo bene, no? Ci dobbiamo comportare da madri verso i nostri fratelli. Quindi, guardate che sollecitazione. Cioè, come al solito Francesco va sempre oltre ogni immaginazione. Perché? Perché lui ha scoperto un amore che è addirittura cosmico. Quello è il problema. Il suo amore penetra nella creazione, lui scopre Dio in ogni manifestazione del creato,
E noi facciamo i caini con le persone. Guardate che chi ha visto, ecco perché qualche volta, a volte, più che fare degli incontri, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto e con tanta buona volontà, però pare che facciamo degli artifici per mettere su degli incontri e delle situazioni di preghiere complicate, quando sarebbe semplicissimo solo se dicessimo: noi per oggi facciamo una cosa, stiamo insieme in silenzio, adoriamo l'Eucaristia e vogliamoci bene. Io mi dico, altro che preghiera. Purtroppo mi ci metto pure io, ovviamente, non pensiate che io faccio queste considerazioni e poi no, dico, questo riguarda tutti quanti, c'è poco da fare. Allora, passiamo a un altro passo. Adesso parliamo di una visione, che si rifà a Padre Pacifico, se non vado errato. Sì, allora, sul far del mattino, Frate Pacifico tornò a lui. Il Beato Francesco stava allora in orazione davanti all'altare e Pacifico si pose ad aspettarlo fuori del coro, pregandogli pure dinanzi al crocifisso. E messosi a pregare, fu elevato e rapito in cielo, se con il corpo o fuori dal corpo solo Dio lo sa, e vide in cielo molti troni, tra i quali uno più alto e glorioso di tutti, fulgente e adorno di ogni sorta di pietre preziose. Ammirandole la bellezza, cominciò a pensare fra sé di chi fosse quel trono e subito udì una voce che gli diceva: questo fu il trono di Lucifero e in luogo di lui vi si assiderà l'umile Francesco. Tornato in sé, ecco uscire verso di lui il Beato Francesco. Pacifico gli cadde ai piedi con le braccia strette a croce. Considerandolo come già in cielo, assiso su quel trono, gli disse: Padre, perdonami e prega il Signore che abbia pietà di me e rimetta i miei peccati. Il Beato Francesco tese la mano e lo sollevò. Si sollevò e comprese che egli, nella preghiera, aveva avuto una visione. Appariva infatti tutto trasfigurato e parlava al Beato Francesco non come uno vivente nella carne, ma quasi già regnante in cielo. Poi, siccome non voleva raccontare al Beato Francesco la visione, Pacifico cominciò a parlare prendendo le cose dalla larga e tra l'altro gli domandò: fratello, che pensi di te stesso? Rispose il Beato Francesco: mi sembra di essere il più peccatore di chiunque altro al mondo. Immediatamente all'anima di Pacifico fu detto: da ciò puoi conoscere che la visione risponde a verità. Come Lucifero venne cacciato da quel trono per la sua superbia, così Francesco meriterà per la sua umiltà di essere esaltato e assidersi in esso. Quindi pensate una cosa, no? Quando io a volte l'ho pure detto: guardate, noi voi quando saremo dall'altra parte, se Francesco c'ha un trono e noi apparteniamo alla sua famiglia, noi staremo insieme. E, stando da quell'altra parte e stando insieme, dovremo riflettere un po' su quello che combiniamo. Io basta, mi fermo qua, non vado oltre. Lascio lo spazio a Ida e non lo so.
Cioè, lascio il trono.
Mi lo prendo io.
Mi
grazie.
Come la sciolgo?
Ma perché c'è qualche lebbroso?
Siamo tutti
dire la squadra.
Signore,
il
leproso, il leproso.
Posso continuare oppure solo forse pagare? Cioè, ok, Enea ha spiegato, ha detto quello che è stato molto esaustivo. Io mi devo limitare un po' di testimoniare. E anche mi è stato detto, Ida, tu dici Francesco oggi cosa farebbe? Io farebbe un umetto. Io dico Francesco cosa fa? Perché non sei mai andato. È stato sempre con noi, altrimenti noi qua non ci staremmo. La chiamata. La chiamata l'ha fatto, ci ha chiamato Gesù, però è lui che ci ha spinto, no? Allora Francesco cosa ci dice oggi? Ma cosa fa oggi per noi? Ci ama, perché lui non ha mai smesso di chiamare persone per portarla nel regno. Se noi stiamo qua, perché lui si ci ha chiamato? Se no saremo benedettini, focolarini, invece lui ci ha chiamato con la sì di Gesù. E quindi cosa ci dice oggi Francesco? Cosa fa per noi? Quello che ha fatto quando era in vita e continua a fare oggi. Però una cosa ci dice forte, ci dice di passare all'ascolto e al dialogo. Queste non sono parole, due parole mie, sono parole della Chiesa, perché lo dice sempre spesso il Papa. Noi ci dobbiamo ascoltare, dobbiamo dialogare, non dobbiamo rispondere con la violenza, e lo dice a tutti, ai giovani, ai bambini pure, ai capi di Stato, ascolto e dialogo. Ed è giusto, perché oggi, visto tutti in realtà, ottimo, non ci devono disprezzare, però siamo sempre da capo, capito? E a volte negli occhi non ci guardiamo più, anche con la famiglia. Con la famiglia, il marito scappa, cambia, cose buone, però poi alla fine quando si deve parlare c'è il tanto e non si è parlato, non si è dialogato, così pure con i figli, con il vicino di casa, invece no, questo è importante, perché dialogare? Perché ascoltare l'altro? Perché si passa l'amore? Perché io sto attento a te, non sto più lì a messaggiarti, che si può dire ti voglio bene. E questo ascolto l'ha fatto prima lui, San Francesco, l'ha fatto quando ha parlato col crocifisso. E sai quante volte si è andato vicino a esso? Perché la chiesa era diroccata, non stava appeso il crocifisso, perché stava appoggiato vicino al muro. E allora lui che girava perché doveva pregare, doveva incontrare Dio, se quante volte sei inginocchiato, sei addormentato vicino al crocifisso, ha parlato, ed ecco perché poi Gesù ha risposto, che quante volte ha detto, già fa Gesù, che si è convertito, ha avuto questa grazia da Dio, no? Nuova vita, nuova realtà, però l'avrà pure chiesto, Gesù ma che già fa? E lui dice, Francesco, ripara la mia casa che sta in rovina, e si è messo subito umanamente poi a preparare questa cosa, che poi si è capito qual era la casa vera e propria. E quindi questo ascolto, mi ha ringraziato, no, qua non ci staremo, ma ancora di più devo citare questo ascolto e questo dialogo nella Madre Nostra Santissima. Lei è stata la prima che ha detto sì, ha ascoltato. Ma che ha ascoltato? Ma perché ha avuto sempre questo dialogo con Dio. Lei da bambina già andava nel Tempio a istruirsi nel Tempio, e quando l'angelo le apparve lei stava pregando. E questo che cosa vuole dire? Che noi non dobbiamo mai, anche noi, perdere questa realtà. Cioè è difficile, costa, però se nella nostra vita qualche momento ci appartiamo anche su una comoda poltrona nella nostra casa e restiamo pure per 5 minuti a parlare con Gesù, tutti ce lo dicono, il Papa Wojtyla continuamente, aprite le porte a Cristo, un Padre di oggi, Gesù deve stare in mezzo al popolo, cioè non è possibile vivere senza di lui, anche perché noi ragazzi, noi amiamo un Dio vivo, non è un Dio morto. Ecco perché io ho detto, non è cosa farebbe San Francesco, cosa fa, perché la comunione dei Santi è lo Stato. Vi ricordate l'anno scorso quando siamo andati ad Assisi? Noi stavamo bene, perché? Perché siamo stati amati da lui. Noi siamo andati giù, hanno subito venerato, però come ci ha parlato? Su, alla messa, stava una coppia sposa, che era 25, 50, non mi ricordo. Era i laici, no? Al mondo laico. Poi alla sera siamo andati giù alla Porziungola, dove là la spiritualità lì è nata, no? L'ordine lì è nato, il primo e il secondo. E che come si sente semplice? Benissimo, chi ne aveva i frati semplici con un rosario, cioè, e poi quelle pietre da accarezzare. E poi ancora la domenica, con quel frate che ci parlò del cordone e che Giovanna, presa da questa cosa che eravamo tutti stati scioccati, Giovanna ci ha fatto un bel incontro di preghiera sopra. E questo che significa? Ci ha parlato. Noi di questo dobbiamo stare attenti. Sono altrimenti tutto poi svanisce, va via, invece se noi ci soffermiamo, dice, ma è vero, io sono arrivata lì stanchissima, devo ringraziare Lelia che mi distingue come stai stanco, perché non viene ad Assisi? Perché tenevo mia figlia in casa, ma lì mano a mano sono tutto cosa, a stanchezza e mi sono ritornata a casa rigenerata, perché ho lasciato spazio, no? Francesca ha sentito la voce di Gesù, ma perché ha lasciato spazio dentro di lui, non ha mai perso questo rapporto con lui, è così anche noi. Cioè, lui, come diceva prima Enea, no, si è sentito padre e madre con i fratelli, difatti ad alcuni dicevo, voi fate padre, tu fai la madre, quando vivevano insieme. E difatti voglio leggere solo una cosa, a parte con frate Leone continuamente, scrivi, fai questo, se devi venire da me vieni, e poi con frate Antonio che gli dice, lo chiama mio vescovo, no? Come dice pure Enea, ho piacere che tu insegni sacra teologia ai nostri fratelli, purché mentre ti dedichi a questo studio non venga meno in te lo spirito della preghiera e dell'orazione con lo scritto della regola, come scritto nella lei. E ancora quella che mi è piaciuta di più, a parte poi con sorella Chiara, no? Che dice non cambiate mai, se avete scelto questa povertà andate avanti, eccetera, ma quello che mi è piaciuto di più, che un po' anche nella nostra vita, no? A donna Jacopa, dei sette soli, quella che dice, donna Jacopa, serva dell'Altissimo, fate Francesco poverello di Cristo, agora, salute nel Signore, è una lettera che le manda, è comunione nello Spirito Santo, sappi carissima che il Signore benedetto mi ha fatto la grazia di liberarmi con mai prossima la fine della mia vita, perciò, se vuoi trovarmi ancora vivo, appena ricevuto questa lettera, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli, poiché se giungerai più tardi di sabato non mi potrai vedere vivo. E porta, questo mi è piaciuto
tanto, sentite che è bellissimo.
E porta con te un panno di colore cenerino, come dici, mi hai preparata camisinotto, ma mai vecchio, non sia mai, per avvolgere il mio corpo e ceri per la sepoltura. Ti prego di portarmi qualcuno di quei dolci che eri solita preparare per me quando ero malato a Roma. Cioè, se non è più umano di questo, noi siamo tutti chiamati alla santità, ce lo dicono tutti, però noi arriviamo alla santità, ma che tutti cose nostre. Io mi ricordo tanti anni fa, io ho incontrato Padre Pio, andai lì a fare le visite, e lui di solito passava per la sagrestia in una specie di stanzetta. Quando lui passava, tu quando? No. Salutavano, popolare, stavo fa. Allora lui si rivolse così forte dicendo, no a me, adesso ancora un disegno che è la cosa, pregate, pregate. E che gli rimase scioccato, non dovevo incontrare il movimento francescano. Sì, ma come? Chi si dice che tenga la famiglia lì là e come si è rivolto? Io poi dopo l'ho capito. E non sono burattini, dopo l'ho capito. Il Padre Pio è stato anche per noi come coppia sempre vicino e ci ha aperto tante porte. Poi vi ho raccontato un po' questo di questo ascolto, di questo dialogo. Io tra qualche anno faccio 50 anni di fraternità, fraternità. E quindi un po' il Signore un po' mi ha fatto fare delle esperienze. E io poi a lui mi sono sempre rivolta dicendo: Signore Gesù, fa che io sia un po' il tuo strumento. Quando ero più giovane mi ci impegnavo tantissimo, facevo parte della fraternità di Pozzuoli, se voi non lo sapete, e quindi con i ragazzi, con raccolta carta, che è stato, stavo sempre poi nel consiglio regionale, eccetera. Però poi a alcuni momenti veniva quella crisi, e ben viene la crisi, perché tu possa sempre dire il tuo sì. Ma io che fa, perché è una contrarietà, una cosa, ma io che fa, ma ci stancato, poi essendo giovane, eccetera. Però neanche nei momenti più forti, che poi dice no, basta, me ne devo andare, padre Luigi, da sta nell'incontro regionale, nella nazionale, a Magoro, ma no, padre, sì. E mi ricordo una delle ultime, che stavo proprio, che volevo lì lasciare, andai giù nella cripta, e lì alla cripta di non ballai proprio, cioè niente, però sentì dentro di me una voce che mi disse: ti darò pace, ti darò pace, gli ti ha chiamato a far parte a questa cosa, ma te ne vuoi andare? E allora poi io capì che le crisi che ben vengono, è come nei matrimoni, bisogna sempre dire sì, anche pur i figli, ma che hai fatto, ma come è suo figlio, ma dice sì, l'ha chiamato, se questa è la tua scelta, questa è andare avanti. Allora con questo spirito, un po' di apertura, che a volte mi impegna, a volte no, non è che non sono nessuno, che non ci sta nessuna aurea, però un po' mi impegna, poi devo ringraziare le mie guide spirituali, padre Giacinto, padre Leonardo, che mi hanno indirizzato: tu chiedi a Dio cosa vuole da te, parlaci col cuore aperto, perché così Gesù vuole essere pregato, non tanto buttando sermoni, cose, ma proprio così: Gesù, sto guaiato, aiutami, dammi capire tu la strada, eccetera. E con questo spirito, poi tu dici a lui, sai, io voglio essere strumento, anche se sono mezzo scordata, le mie peccate, le mie miserie, però comunque io voglio essere strumento, fammi capire. Tempo fa feci un'esperienza molto forte, proprio per l'ascolto e il dialogo. Noi quando siamo andati ad abitare a casa lì, no, al centro lezionale, subito facemmo incontro con una casa famiglia, però stavamo bene, cercavamo di aiutare i bambini, il suore, eccetera, eccetera. La madre superiore, dopo un po' di tempo, mamma sapere, che poi ce lo raccontò pure lei, che ne se n'era uscita dal movimento, perché dopo tanti anni di lavoro con i bambini, poi la volevano mandare a Roma per fare l'economia, ci menaggio mai fatto l'economia. Cioè, ma poi tutta questa mia realtà con me viene persa, io voglio stare con i bambini. E lei se ne uscì, ci non me ne esco. E sempre a Napoli, dalle nostre parti, si affittò una casa per poter stare con i bambini, chiedendo i bambini dal Tribunale dei Minori e chiedendo anche i fondi dal Comune, Regione, eccetera. Però poverina non riusciva mai ad affrontare, si debitava sempre, soprattutto con la sua famiglia, chiedeva una cosa ai fratelli, alle sorelle. E dato che avevamo avuto questo rapporto, che la conoscevamo, spesso ci veniva a trovare a casa, però, vi ripeto, non ha mai chiesto niente. Noi sapendo la sua situazione, ma proprio chi danni che l'innocente di creatura, cioè non solo, non te ne mamma e padre, però per andare a casa famiglia, sanno, pure morivamo. E allora quando a volte veniva da noi, noi cercavamo sempre di dire: Letizia, hai bisogno, e gli davamo qualcosa. E poi lei qualche volta veniva, portava dei biglietti, sa, sto facendo una pesca, mi rivendi in regione, e poi qualche volta per esempio a Enea, sa, dove mi puoi indirizzare, se qualcuno mi può dare una mano, eccetera, eccetera. Fatto questa premessa, perché poi dopo non ancora deve arrivare la cosa mia personale. E quindi questa poverina, un po' ogni volta che ci incontravamo aveva sempre da dire, però non ha chiesto mai niente. Cioè siamo stati noi che un giorno, una domenica, e lei non venne, mi ricordo benissimo che andai da sola, e mi andai a messa, insomma, casa mia è di fronte, quindi non ho attraversato la strada e niente. Però prima di scendere mi guardai i borsellini e poi anche dei portamonete, ma nei borsellini avevo una bella cifra, mi disse: mamma, sono sempre soggetta al shit. 3-4 volte mi hanno scippato con la Nina Bozzi, dice: mamma, dice, vabbè, ma io ti metto dietro a te quando ho parlato, no? Dice: mamma, metti a posto i soldi, fai calla, prendi tempo la messa, perché non tolsi niente e me ne andai a messa. Andata a messa e mi sei detto, dopo un poco, prima che iniziasse la messa, mi girai lì da lei, da dietro a me, con due bambini. Io la salutai e poi venne il sacerdote e cominciò la Santa Messa. ma lo posso garantire, da appena iniziò la Santa Messa fino alla comunione, una voce nel cuore, Ida, aiutala, Ida, aiutala, Ida, non ti dimentica, Ida, aiutala. Ma io non è che l'acci mai aiutato, io ci sempre aiutato insieme a me, ma non è una cosa mia, che io mo, che muoio, cioè voglio essere generosa, cioè non voglio cadere in questo, ma sei proprio tu, Gesù, che mi stai dicendo questa cosa. Niente, niente, si tolse dalla mente quando io lo ricevetti e disse, vabbè Gesù, l'aiuto, non ti preoccupare, tutto quello che attengo ce l'ho, e passò la luce. Quando finalmente io mi andai da lei, due banchi dietro, disse, come stai? Lei dice, tutto bene. Gli occhi parlavano di tristezza, a che io subito presi borsellino, portafoglio e gli detti questa bella cifra. Lei quando la dice, oh Ida, ma è troppo, cioè, no, prendila per i bambini, sai, tu sai, mo sei la madre. No Ida, io questo stavo pregando a Gesù, stavo dicendo, Gesù, aiutami, come paga la bolletta, la corrente, già ho fatto ricorso che mi dovevano inviarla, eccetera, ma se passa ancora un po' di tempo, quella me la staccano, io come faccio? E tu Ida, te ne vieni con questi soldi, Gesù mi ha esaudito. Io ancora oggi mi vengono i brividi e in quel momento il mio sì a Gesù, cioè io la baciai, la ringraziai, dice, ma non ti preoccupare, prendi, eccetera, eccetera, però dopo, dalla chiesa a casa, arriva in Danilo, ma io per me ero volare, la mia anima cantava, ma non perché io avevo fatto del bene, ma perché avevo ascoltato la voce di Gesù, cioè avevo detto sì a quella cosa buona, cioè non è che io che detto, io non mi orgoglio, che sono i miei peccati, i miei miseri, quando ho appiccicato con Cristo, cioè eccetera, e lo fa, lo dice pure, non è me che lo dice, ma basta che ritornate, eccetera, però per dirvi, io non so niente, però perché avviene questo, quello che voglio far capire a voi, che mi sono proprio messa a nudo in questa realtà, che se noi gli parliamo, lui non potrà non amarci, lui non potrà non farsi sentire, noi lo vedremo, lo vediamo, già nel ricevere lo riceviamo, ma se noi gli parliamo, lui si fa vedere, e nel sogno, come una luce che gli passa accanto, lui si fa vedere, perché lui l'ha detto, io non vi lascerò mai soli. E quindi se è Francesca, non è bene, i nostri santi protettori, però io bisogna fare questa esperienza e la si fa solo aprendogli il cuore. Cioè, mo potete dire la combinazione, non è stata nessuna combinazione. La mia gioia era quella che io avevo detto sì a lui. Ed è bellissimo sentire la delerizza, come diceva Paolo. Come l'ultima e poi finisco, a Natale. Prima di Natale la nostra parrocchia è stata rubata, sono venuti là ed è stata rubata da tante cose. Un padre ve l'ha detto, l'ha denunciato, infatti mo hanno messo delle eccetera. Però io vedevo che quando un sacerdote alzava il calice, era una cosa scura, da lontano, che le sono belle proprio quelli là dorati, preziosi, perché Gesù ci ha dei ladini, non è che è una... Allora gli disse Enè, sì, ma mo viene l'Epifania. Io me la immagino portata di donna a Gesù, lui ci dà a noi, tanta grazia ci ha fatto, ma perché non ci facciamo pure un regalo a Gesù? Vedi che l'ha chiesto, non te lo regali, ci saranno rubati, quindi perché non facciamo? Sì, è nepo subito per questo, lo deve ringraziare, cioè, siamo uniti in certe realtà, anche perché poi il Signore ci ha dato la possibilità anche di guadagnare bene prima, un po' di pensione bene pure ce l'abbiamo, allora ci si mette un po' da parte qualche cosa e ringraziamo il Dio per questo. Allora ci fa, Ida, sì, però guarda qua, subito sul busto andò lui, no? Cioè, però Ida, guarda qua, chi si tiene i calci costano 1.080, 1.060, oh, c'è che non cominciamo tu a te cose con bosso, ma perché non sono calci piccolini che costano di meno, ma perché mo, noi per le nostre possibilità non possiamo, anche perché io, da parte, nascosta, anche da te c'è una piccola sommetta, noi donne, no, perché poi non è più nascosta, perché la tengo sempre un po' a volte, venuti in banca, cioè, beh, ma vaga a là, poi non mi rimetto un'altra cosa, cioè, è così, noi donne un po' la facciamo così, no? Oppure Francesca chiede una cosa, sposta a me, a casa, deve a casa, là, eccetera, eccetera, o poi noi facciamo, allora, allora lui che fa? Dice no, Ida e Crom, no, no, Ene, ma mille e due, ma si fa? No, devo un altro po' farci Gesù. Vedi tu di scegliere questo calice, perché con questo mangia solo la piccica. Proprio così ci ho parlato, perché quel crocifisso che voi avete visto di San Damiano, che Ene ha parlato l'anno 2 anni fa, io ce l'ho. Ma che utente di fronte, ma già fatto, ma guarda, allora c'è tipo, ma vieni un po', chi si può pagare, no, non è cosa, sceglietelo tu, si rimette di nuovo su internet, andiamo sul russo, e va che fa, e vede tanti calci, cioè, tanto di sì, fermati, ci sta uno che vede che è bella cugionino, tantissimo, è pure particolare, perché i chiodi formavano la base, e quello più sotto è la corona di spine, vogliamo andare, andiamo, ragazze, gli stessi soldi che mi aveva stipato, accattai il bucalice, non è uscito una lira né più né meno, è rimasta una cinquantina di decine, ma avete anche il piatto per mettere, sì, giusto, giusto i soldi. Poi andiamo a casa, vabbè domani ce lo portiamo. Andiamo a trovare tuo padre, questo è un regalo che noi facciamo alla chiesa, però facciamo a Gesù perché mo viene l'Epifania, l'abbiamo voluto fare a Gesù, però non ci raccontiamo tutta storia, tuo padre che non è molto attento a certe realtà. Allora fu padre, ma che è cazzata Gesù? A vestino? No, no, quale vestino? Aprite, lui apre, vede, ah, un calice, bello, Ida, e com'è moderno, proprio bello, mi piace, cioè, ma chi lo calice, sa un calice, dovrei venire, quello è vedo di Murano, ma sarà pure vedo di Murano, padre, ma voi quando l'alzate, chi è che sta in ponte, ma chi è che è la cosa? Lì c'è proprio, c'è il dorato, l'argento, la mestosità, a parte che Gesù deve andare là, perché si trasforma il vino in Gesù, ma con me non va bene, non ha un bel effetto. E poi San Francesco chi si faceva, aveva quello zigale, cioè, prepara, cioè noi, allora lui disse, devo dire la verità, io proprio ieri sera, non tenevo una casa, io lo volevo comprare uno per la parrocchia, perché la parrocchia non ha il calice, ha solo uno e nelle grandi feste non, per fortuna non si hanno rubato, però c'è Vritto Diagre, non ha mai da russo, ha mai accattato sto calice per la parrocchia, che poi russo conosceva il parroco, e allora ci raccontammo che noi volevamo fare questo regalo alla nostra parrocchia, sapevo tutto, qua, non si mettete, pulzaio, facendo, tanto bene. Alla fine la risposta dove sta? Che noi abbiamo pensato di fare un regalo alla parrocchia che è successo tutto, ma soprattutto a Gesù, ma chi ne era vero? C'era bisogno. Allora che cosa voglio dire? Quando noi sentiamo nel cuore cosa è buono, l'anno fa. Non mi diceva, bonda, ma chi sta, chi ci fai? No, dobbiamo essere istintivi, soprattutto se è una cosa buona, eppure se un vicino ci chiama, da una mano, e si pure che è così, ma fate una cosa buona, perché dobbiamo sempre vedere che nell'altro c'è Gesù da amare, e mo basta. Se qualcuno ti vuole dire qualcosa, ci fa piacere, ma mo basta, se no vi stanchiamo.
C'era solo senza parole. Hai portato veramente, io percepito, sono anni che ti conosco, la tua fede, quindi poi un grazie di cuore anche ad Enea perché è stato veramente sintetico, chiaro e preciso, quindi ha portato in piedi un tuo messaggio e quindi veramente voglio ringraziarti.
Tu non devi ringraziare me, sai perché? È un periodo in cui fisicamente non sto bene. Sto affrontando una serie di situazioni sempre più ingarbugliate, dove pure se devo fare la dichiarazione dei redditi per me è una via crucis. Anche le cose più semplici, questo per dirti un po' come, quindi dobbiamo ringraziare sempre lui.
Perché noi, no, perché noi prima di venire qua siamo andati a messa. Siamo andati a messa e abbiamo invocato lo Spirito Santo e ci illuminasse, ma no perché noi. È proprio per far sì che quello che noi stavamo per dirvi che entrasse nei vostri cuori, che è una crescita comune e di volerci bene, cioè, e non per niente è bene quando il ministro dice ci dobbiamo vedere 2 o 3 giorni fuori, perché è lì che dobbiamo puntare, perché lì ci raccontiamo pure che ci fa male a casa, teniamo male schiena, è importante perché la famiglia è l'unità, che è la famiglia è l'unità? Perché se no ci vorremmo parlare, sì, tante belle cose, cioè, però lo stare più tempo ci aiuta a volerci più bene, a conoscerci di più. E se come faccio a dire, fammi fare preghiera per lei che ci fa male la schiena come me in un sacco? E allora io mo prego, eccetera, eccetera. Allora se ci sono delle difficoltà bisogna comunicare perché poi ci si prega. ci si preme, se crediamo, mo vorrei tutte queste realtà che viviamo in un mondo così catastrofico, pare, però se non ci facciamo mancare la speranza, che la speranza viene da Dio, e com'è che viene da Dio? Ma perché amo pregare. Ma pregare lui che non ce la fa mai, lo ha speranza. E dobbiamo pregare per queste persone che si convertono. Che cosa?
Non c'è l'argomento del campo?
No. E spero l'illuminazione.
No, che te la provo,
vedi, lo Spirito Santo mi ha illuminato, ha detto, ma è bene, questa deve essere la speranza. Se noi non leggiamo queste cose, se non siamo noi che siamo cristiani, se non vanno maestro come San Francesco, e non leggiamo noi queste cose, è meglio che... Noi dobbiamo sapere lei, cioè è vero, la vita ci tratta male, ultimamente ci sono delle perdite forti, importanti, però chissà perché. Dio ce li manda. E allora forse perché ci vuole santi, ci vuole santificare, non ce la potremmo neanche dare la risposta. Però lui una cosa ci dice, quando state in difficoltà, guardate la croce, perché nessuno, è la mia prova, perché nessuno vi ama come me. Nessuno. È solo quello. Perché come fai a dire a una persona che perde un figlio, un marito, una madre, come fai a dire, vabbè, fatti forse curare? Non dice sì, però è la croce che ci aiuta a sollevarci, perché lui è stato prima di noi da quella situazione, era innocente, l'hanno messo in croce. Allora guarda la croce e di che nessuno ti ama come me, tu di nessuno ti ama come me.
Io pensavo com'è edificante quello che vede la coppia di Fabio, ma tu stesso, il marito e moglie ci spiegano le cose.
Questo io in questo momento sono ritornata quando eravamo tutti in
voglio segnarmi i braccheri.
Io l'ho preso via internet.
Posso segnare?
Io ho avuto la grazia anche di parlare con le suore di clausura di Santa Chiara a Sisti, perché nel prima di sposarmi con Enea a giugno, mi ricordo, e allora stava a Pozzoli, portai il gruppo di Gifra, io ero responsabile come terzo ordine nella Gifra, e i responsabili della Gifra si misero d'accordo, chiamarli i frati, chiamarli i suori, eccetera, eccetera, e portai i gifrini. E ci accolse una suora giovanissima, teneva la stessa età di Gifri, bella, proprio lei, non da grado, eccetera. I ragazzi appena la videro rimanere, c'è sta bella qua giù, sta a cadere. E parlammo proprio così. Uno di quelli disse, non mi ricordo tante domande, fece, cioè, uno disse, senti, ma tu là dietro, dice stai, non stai stretta dietro alla grado, non stai stretta giù il quarto muro, cioè, proprio così. Lei lo guardò e disse, io qua non è quello che tu pensi. Io appena laureata dall'Inghilterra, sono venuta qua per una gita di piacere, ma allo stesso momento anche di studio, perché volevo vedere i quadri, gli affreschi di Giotto. Io guardando gli affreschi di Giotto e poi tutto quello che mi ha circondato, io sono rimasta colpita da San Francesco e non me ne sono più andata. Ho scelto di rimanere qua con le suore. Cioè che da Londra, venne in Italia, va sì, non se ne dorme più. Per cui ti voglio dire che questo non è un posto stretto. La grada divide da noi a voi, però c'è per me tanto spazio, c'è un bel giardino, cioè per te no, cioè tu capi, guarda, lì c'è un giardino, c'è tu. Però ti posso dire che io qua c'è il paradiso. Ti guaggiù, non ci facendo nessuna domanda. Cioè di qua sto in paradiso. Cioè, perché molti dicono, cioè, voglio da chiudere la dread, ma che faccio? Ma lui, lei stava col suo sposo, cioè i contatti, le cose.
La stessa reazione avrebbe, un certo quando avete figlia, no, figlio. E lei disse, fate qualsiasi domanda con me. Loro facevano qualsiasi domanda, qualsiasi domanda. Ma di qualsiasi genere, una ragazzina stava nella città.
E me la ricordo, tuo figlio piccolino.
E guardava, diceva, ma com'è possibile, così giovane? E invece loro sono credenti che devono fare.
Sì, devono fare. Infatti i ragazzi tornano edificati.
Lei dice che è tutto l'individuo, anche nella sua
ma pure la sua, e mi ricordo questo particolare, ma pure lei, i ragazzi proprio rimasero, perché i giovani, noi guardate, San Francesco, non c'è stato un altro San Francesco, non c'è stato, è stato anche stigmatizzato, ma come San Francesco non c'è, è uno, è... E poi il santo più conosciuto del mondo, e poi vedi quanti secoli sono passati, che lui se n'è andato fisicamente, ma stava in bocca, e vedi come le schiere.
Qua mi ha fatto un ubaco che si chiama Francesco, vai a riparare la mia casa.
E lui un papa, vedi, con la enciclica sulla natura. E vedete che semplicità, che semplicità. Questo non li dobbiamo perdere, dobbiamo continuare.